Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Come ogni martedì è il mio turno, buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. L'informazione è velocità. Arrivare per primi nel luogo dove è avvenuto un evento o dove si sta svolgendo è determinante, soprattutto per assicurarsi lo scoop. Ma all'approfondimento della notizia, al controllo delle fonti da cui sono partite le informazioni, che spazio viene riservato oggi? La velocità, arrivare per primi, è davvero tutto nell'informazione o velocità e approfondimento possono, diciamo così, viaggiare parallelamente? Ne abbiamo parlato con Sergio Chizzola, ex vice direttore vicario dell'Agenzia Italiana di Informazione, ANSA. Sentiamo.
Certo, ritengo che sia possibile, purché la velocità non vada a scapito dell'approfondimento, o se vogliamo dire meglio, a scapito della verità. Io vengo da un'agenzia dove la velocità era un elemento estremamente fondamentale. Però il principio era prima essere precisi, poi essere veloci. Perché essere veloci senza essere precisi può provocare grandi danni. Quindi sono due elementi importanti, specie per un'agenzia ovviamente, perché i giornali poi escono tutti contemporaneamente, qualcuno ha uno scoop, qualcuno non ce l'ha. È diverso, ma per le agenzie che oggi sono veramente il fulcro, sono la base della informazione, la velocità è importante, ma più importante ancora è la precisione. Vede, tutti i giornali corrono, i giornalisti corrono tutti. I giornalisti che si dedicano all'approfondimento non sono molti oramai. L'importante è dare una notizia prima degli altri, con maggiori particolari degli altri, sperando che questi particolari siano tutti veri, e l'approfondimento avviene in un secondo momento. Quindi oggi, così come l'inchiesta è diventata una civetteria, è diventata qualcosa di raro per i giornali, la stessa cosa vale un po' per l'approfondimento. Cioè l'importante è dare notizie prima degli altri. Approfondirle è raro ed è difficile, anche perché i giornalisti corrono tutti. Oggi gran parte dei giornalisti si dedicano al desk, a quello che viene definito il desk, cioè un lavoro da tavolino, dove tutte le informazioni vengono controllate, vengono corrette se occorre, e coloro che vanno sul posto sono pochi. Oggi i giornali si servono moltissimo delle agenzie, e dalle agenzie prendono il materiale, lo sviluppano, e l'approfondimento si deve, quando c'è qualcuno in grado di capirlo, a coloro che ritengono di dover fare maggiori indagini su alcuni particolari che non figurano nelle notizie di agenzia.
Il lavoro di chi sta in agenzia, di chi lavora per le agenzie, come viene articolato? Cioè sono davvero sul posto?
Beh, le agenzie in genere sono quelle che sono sul posto. Le cito così alcuni esempi. Spesso c'erano delle conferenze stampa alle quali assisteva solamente un giornalista, il giornalista dell'agenzia, perché gli altri, sapendo che andava all'agenzia, potevano non andare. E cosa succedeva? Che la base di una conferenza stampa era data dall'agenzia, poi il giornale in caso telefonava a uno dei presenti alla conferenza stampa per avere qualche cosa in più, una dichiarazione che potesse un poco ravvivare il pezzo dell'agenzia. Ma oggi chi sta sul posto in genere sono le agenzie, e poi per fatti importanti ci sono tutti gli inviati che corrono dappertutto, eccetera, ma stanno lì rapidamente. Spesso gli inviati, tra l'altro specialmente gli inviati all'estero, si appoggiano agli uffici esteri delle agenzie, perché ci sono giornalisti che vengono lì da anni e ne sanno molto di più di un inviato che arriva lì per lì. Quindi il lavoro dell'agenzia oggi è estremamente importante, più di ieri, anche perché poi l'agenzia oggi è diventata qualcosa di più rispetto a ieri. Ieri l'agenzia andava solamente ai giornali, oggi va a tutti. Se noi apriamo internet, chiunque può vedere cosa dà l'agenzia ANSA, l'agenzia ADN Cronos, l'AGE, eccetera, eccetera. Quindi l'agenzia è un mondo aperto a tutti oggi, mentre prima era un mondo aperto solo ai giornali.
Dal suo racconto si può desumere che il ruolo del giornalista, la figura del giornalista in questi anni sia cambiato?
Sì, è molto cambiata, perché prima i giornalisti andavano molto sul posto, tutti. Ecco. Oggi sul posto vanno spesso solo le agenzie, a meno che non si tratti di avvenimenti importanti.
Ma questo cambiamento è dovuto, non lo so, a una crisi economica, ai costi più elevati per mantenere all'estero i giornalisti?
Beh, per all'estero, per quest'ultimo aspetto, sì, perché un giornalista all'estero costa moltissimo. Oggi l'ANSA stessa ha dovuto ridurre le sue postazioni all'estero, le sue basi all'estero, perché il costo è altissimo. E questo è vero anche per i giornali, ovviamente, ancora di più, perché mentre l'ANSA riesce a suddividere le spese dei suoi corrispondenti all'estero fra i vari giornali, perché l'ANSA è una cooperativa di editori che diffonde a tutti i giornali italiani le sue informazioni, ed è, essendo cooperativa degli editori, viene mantenuta dagli editori, oltre che dagli abbonamenti ai giornali. E i giornali, questo forse è una cosa interessante, pagano a seconda della loro tiratura, cioè più è alta la tiratura e più è alto il canone che un giornale deve versare. Ed è alto abbastanza oggi, tant'è vero che molti giornali hanno pensato, qualcuno ha dovuto addirittura rinunciare.
Cercando di guardare all'attualità, non trova che, e faccio riferimento a quanto è successo ad Avetrana, non trova che l'informazione a priori abbia in qualche modo già deciso chi è il colpevole? Non trova ci sia stata una pressione mediatica senza precedenti?
Bene, la pressione mediatica c'è oggi ed è forte, ma c'è sempre stata in passato, perché da sempre, cioè da molti, molti anni oramai, i giornalisti anticipano le loro sentenze spesso, sperando che siano sentenze giuste. E le volevo citare un episodio del Corriere della Sera, che mise con grande rilievo la notizia di un padre che era stato accusato di violenza nei riguardi di una bambina, di un piccolissimo, di pochi mesi tra l'altro, e questa notizia comparve con grande evidenza, e lei si immagina quale sia stata l'atmosfera che si è creata intorno a questa famiglia e quale sia stato lo stato d'animo di questo padre. Si scoprì dopo qualche giorno, cioè devo fare un passo indietro, l'accusa veniva basata sul fatto che quando il papà si avvicinava a questa bambina, la bambina si metteva a piangere e alzava il ditino verso il papà. E quindi questo, agli occhi così degli osservatori, forse anche di qualche magistrato, era apparso un elemento tale da poter condurre a quella conclusione. Poi si scoprì, dopo qualche giorno, che la bambina piangeva quando il padre si avvicinava, perché il padre gli faceva delle iniezioni, le faceva. E siccome le iniezioni le facevano un po', gli procuravano un po' di dolore, la bambina aveva paura e per questo piangeva. Naturalmente la prima notizia ebbe grande rilievo. La seconda notizia in cui che scagionava il padre, molto meno, come succede. Spesso grandi notizie o supposte tali, o importanti notizie, o vere notizie o supposte tali, hanno un grandissimo rilievo. Quando poi affiora la verità, dopo un giorno, due giorni, un anno, due anni, cinque anni, la notizia della verità viene data in una pagina interna a una colonnina.
Quando lei era vice direttore vicario dell'ANSA, il motto della sua agenzia era molto eloquente, ce lo vuole ricordare?
Noi incarichiamo un'agenzia di pubblicità di studiare un motto di pubblicità, uno slogan per l'ANSA, e alla fine convenimmo tutti che poteva essere questo slogan: è ANSA, è vero. Cioè, rifacendomi a quello che lei ha detto all'inizio, non abbiamo detto è ANSA, è veloce, abbiamo detto è ANSA, è vero, perché è questa l'importanza, secondo me, di un'agenzia, ma di chiunque voglia fare informazione e voglia fare un'informazione corretta.
Ci può raccontare che cosa l'ANSA fece quando venne data la notizia, a proposito di approfondimento, quando alcune agenzie e alcuni giornali pubblicarono la notizia della morte di Pio XII?
Beh, guardi, ero presente, sono stato testimone di quella giornata, ero un giovane giornalista allora, giovanissimo, e ricordo che io stavo in un altro settore, non stavo nel settore dell'informazione interna, e mi dissero la mattinata si presenta tranquilla, quindi vai in redazione tu gestisci questa situazione che dovrebbe essere tranquilla. Io arrivai in redazione e mi ricordo che portai anche un libro, dico così posso leggere le cose. Da quel giorno in poi non ho portato più libri da leggere. A un certo punto mi arrivano telefonate e mi dicono guardate, l'agenzia, la France Presse, l'agenzia Italia, l'agenzia americana hanno dato la notizia della morte del Papa. Notizia che noi non avevamo affatto. È inutile dire come io mi sentissi così, un pivello che si trova lì con una notizia che non ha, una notizia di quel genere, gli si sprofonda sotto tutto. E io cercai di mettere in moto tutte le persone che erano in redazione, tra l'altro c'era anche un giornalista che si chiama Svidrikovsky, che è stato anche...
Che conosciamo benissimo.
Sì, che ha fatto una bellissima carriera, tra l'altro, per cercare di avere conferma di questa notizia, conferma che non riuscivamo ad avere. Passavano i minuti, e in questo caso i secondi, i minuti sono secoli. Intanto erano usciti dei giornali addirittura in edizione, sapevamo che stavano uscendo dei giornali in edizione straordinaria. Finalmente venimmo a sapere che non era vera la notizia, che la notizia non era vera, che il Papa non era morto. E noi potevamo dare un flash, i flash sono queste notizie brevissime che hanno la precedenza su tutte le altre. È una notizia molto singolare perché in genere si dà notizie di fatti avvenuti. Noi diamo la notizia di un fatto non avvenuto, perché dicemmo il Papa non è morto. Allora i giornali che già erano usciti in edizione straordinaria annunciando la morte del Papa, qualcuno fece una ribattuta dicendo il Papa non è morto, quindi c'era successo questo. E come avvenne? Come mai queste agenzie così importanti caddero in questo errore, potettero commettere questo errore? Perché si dice che si erano messi d'accordo con qualcuno che stava nel palazzo pontificio a Castel Gandolfo, e che quando si fosse aperta una certa finestra, quella era il segno che il Papa era morto. E purtroppo sembra, sto dicendo che tutte queste cose poi non è, che di queste cose non ho una prova provata, questo già depone a mio sfavore ovviamente, sembra che là, in quel corridoio passasse una persona, un monsignore, che sentiva caldo, aprì la finestra, pensando che fosse quello il segnale della morte del Papa, e fu data la notizia. Allora, che vuol dire la veridicità, il controllo? Ci si può affidare una finestra che si apre? Ecco qual è il problema.
Non c'è giornalista che non usi internet. Anche Sergio Chizzola si è fatto affascinare da questo strumento, dalla tecnologia.
Internet è uno strumento formidabile. Formidabile, perché apre immensi squarci su tutti i fronti, scientifico, eccetera, eccetera. Ma come tutti gli strumenti importanti e delicati va gestito. Quindi non tutto ciò, non tutte le fonti che ci sono su internet sono potabili, cioè sono degne di fede. E allora, tanto per non rimanere nel vago, perché poi se non si fanno degli esempi non si capisce bene. È accaduto recentemente che un giornale importante, e anche qui bisogna dire, citarlo, quella è La Stampa, ha pubblicato una notizia che poi ha dovuto smentire. La notizia qual era? Che l'Osservatore Romano era uscito dando rilievo a un discorso del Papa in cui il Papa attaccava il Presidente del Consiglio italiano, Berlusconi. La cosa non era vera. Ma che cosa era avvenuto? Era avvenuto evidentemente che qualcuno, come redattore o chi che sia, su internet abbia trovato un sito in cui era riprodotta la testata dell'Osservatore Romano e di spalla vuol dire alla destra in alto del giornale, il titolo del Papa che richiamava all'ordine Berlusconi o qualcosa del genere, si era fidato che fosse tutto vero. Invece era un montaggio. Cosa vuol dire? Bisogna stare attenti a ciò che ci viene dato, perché non tutto è vero. La cosa terribile a volte è che è verosimile, e diciamo la verità è che questa notizia, questo fotomontaggio, forse non è che fosse particolarmente verosimile, tra l'altro.
E dunque dall'esperienza dell'ex vice direttore vicario dell'ANSA Sergio Chizzola all'impegno attualissimo dei redattori di Osservatorio Balcani e Caucaso OBC che del connubio velocità, aggiornamento e approfondimento hanno fatto il loro tratto distintivo. E allora ascoltiamo di OBC Nicole Corritore.
Osservatorio Balcani e Caucaso fa un'informazione che poggia su alcuni pilastri ben precisi. Innanzitutto è molto importante sapere che nasce da un dialogo continuo fra i corrispondenti, che ad oggi sono più di 40, ed esperti d'area, con cui noi abbiamo costante contatto da 10 anni, quest'anno è il decennale di Osservatorio. Ed è questo metodo di lavoro, un metodo scelto non solo per raccogliere informazioni dirette da parte di chi è sul posto, ma anche poi di renderle comprensibili a chi non conosce tutti gli elementi di contesto. Questo ci dà la possibilità quindi di leggere ciò che accade là con la voce di chi la vive in prima persona e quindi utilizzando fonti dirette, utilizzando appunto questi strumenti di esperti d'area, e allo stesso tempo connetterle con un lavoro in Italia da parte della redazione di Osservatorio di analisi e di approfondimento ulteriore, utilizzando lo strumento, quello del web, che dà la possibilità di farlo con tutta una serie di tecniche.
Pensate di essere andati controcorrente in questa vostra scelta?
Noi nasciamo in un momento in cui la guerra, l'intervento NATO in Kosovo era in atto e eravamo convinti del fatto che si dovesse superare la semplificazione e la distrazione dell'opinione pubblica e dell'informazione italiana sui processi che erano ancora in corso in quella parte d'Europa, che avrebbero potuto cambiare e che potranno cambiare il volto dell'Europa in futuro. Ed è per questo che abbiamo deciso di porre l'attenzione su aspetti, dettagli anche spesso trascurati dai grandi media, innanzitutto per decostruire l'immaginario che appiattisce la narrazione degli eventi internazionali unicamente su alcune categorie come la guerra, la tragedia, l'emergenza e null'altro. E allo stesso tempo contrastare con questi stereotipi e offrire delle chiavi di lettura diversificate per comprendere quei fenomeni e per capire quanto in realtà questi paesi a noi così vicini e allo stesso tempo così lontani, se vogliamo parlare di accessibilità anche di conoscenza di quelle aree, parliamo del sud-est Europa ma parliamo anche del Caucaso, fosse necessario anche per comprendere quello che sta accadendo in Europa e sta accadendo nel nostro paese.
Una nota d'orgoglio per voi: non cavalcare i soliti luoghi comuni.
Sì. Non cavalcare i soliti luoghi comuni e cercare attraverso queste informazioni di dare degli strumenti anche nuovi a chi, se vogliamo parlare dell'Italia, ad esempio fin dall'inizio degli anni 90 si è mosso verso quei paesi in termini di un movimento di solidarietà che ha spostato migliaia e migliaia di persone verso la Croazia, la Bosnia, il Kosovo e che tutt'oggi mantiene delle relazioni con quei paesi in progetti di cooperazione, di cooperazione comunitaria, di legami culturali e di legami sociali, non solo tra istituzioni, quindi enti locali e regioni, ma anche associazioni e singoli. Quindi dare la possibilità di mantenere questa relazione offrendo sempre nuovi strumenti di comprensione e di conoscenza e quindi costruzione di un'amicizia e poter così anche immaginare un futuro europeo comune.
Bello pensare che la redazione di Osservatorio Caucaso e Balcani sia giovane comunque.
Siamo giovani come sono giovani i nostri corrispondenti. Pensiamo di rappresentare, chiamiamola, un'identità generazionale che vuole andare oltre il proprio confine, se vogliamo parlare territoriale ma anche culturale, pensando a un'appartenenza multipla, un'Europa, chiamiamola un'Europa delle minoranze, di cui noi ci sentiamo parte, nessuno escluso, sia chi lavora in Italia sia chi lavora fuori dall'Italia. E questo perché crediamo che sia questo l'unico progetto su cui l'Europa debba lavorare, su quella di una compresenza di Europa delle minoranze su un piano di pari riconoscimenti di diritti, di appartenenze culturali, appartenenze storiche, economiche, sociali diverse. Questo è e questa parola, la costruzione di un'Europa immaginata, futura, comune, è la parola che noi abbiamo utilizzato in questo decennale e a cui ne abbiamo dedicato anche un dossier ascoltando le voci di questi giovani qui e fuori dall'Italia.
E quindi per avere maggiori informazioni e leggere di questo dossier www.balcanicaucaso scritto tutto attaccato.org. Grazie allora a Nicole Corritore di OBC. E dato che l'informazione passa attraverso anche alle immagini, chiudiamo con un fotografo che definirei non invadente, ma capace ugualmente di afferrare i momenti più significativi. Non usa la macchina fotografica come testa d'ariete, irrispettoso della realtà che si trova davanti, ma al contrario ci si avvicina quasi in silenzio, come facesse Capolino da una porta o guardasse dai vetri di una finestra. Eppure è lì, nel posto giusto, al momento giusto. Si chiama Alessandro Gandolfi, classe 1970.
io ho organizzato il mio lavoro creando un'agenzia che si chiama Parallelo Zero a Milano con altri colleghi che hanno più o meno il mio desiderio di raccontare il mondo come ce l'ho io, ed è il tentativo di raccontare il mondo attraverso delle storie. Noi non seguiamo i fatti di cronaca quotidiani, siamo fotografi che lavorano soprattutto su storie a medio termine, soprattutto su storie che individuiamo noi molto spesso e che ci piacciono perché ci dicono qualcosa di diverso rispetto alla normalità. Ti faccio un esempio molto semplice: io ho scattato una storia a Gaza, cercando però di raccontare una Gaza un po' diversa. Sono stato insieme a dei surfisti, dei ragazzi giovani che fanno surf in uno dei luoghi più disastrati della Terra. Ci sembrava una storia interessante da raccontare e che poteva dirci qualcosa di più su una terra che è spesso raccontata in maniera costantemente negativa. In questo senso noi cerchiamo storie che possano dirci qualcosa di più oltre a quello che ci dicono i quotidiani e quindi la notizia immediata.
Quindi imponete un passo lento in un certo senso.
Sì, un passo lento, se vogliamo anche punti di vista diversi, cerchiamo di vedere le cose da punti di vista diversi, e questo è anche un buon modo spesso per trovare appunto delle storie che non siano storie già viste e soprattutto storie che possano andare bene anche per un mercato editoriale, perché noi comunque con quello ci dobbiamo regolare.
Tu sei fotogiornalista, così ti consideri, quindi nel tuo lavoro tieni presente i due ambiti, l'immagine e la parola. Come affronti questo binomio?
Guarda, io personalmente ho frequentato la scuola di giornalismo a Urbino e ho lavorato come giornalista prima di diventare fotografo e ho avuto quindi la fortuna di avere una formazione che mi permettesse di approfondire anche l'aspetto giornalistico. Però il fotogiornalista, come dicevi tu giustamente, porta in sé due parole che sono fotografia e giornalismo. Un bravo fotografo non è detto che sia un bravo fotogiornalista, spesso ci raccontano di più foto sbagliate tecnicamente, foto non bellissime esteticamente, ci raccontano di più perché probabilmente hanno una valenza fotogiornalistica diversa. Il fotogiornalista è una figura professionale che porta con sé capacità tecniche, fotografiche, di raccontare il mondo attraverso la fotografia, ma anche conoscenze giornalistiche. Il fotografo deve avere la capacità, l'intuito, la conoscenza intellettuale per poter capire cos'è una notizia, se la storia che sta affrontando è una storia che vale la pena raccontare. E quindi il fotogiornalista porta con sé sia l'aspetto tecnico del fotografo, ma anche la capacità valutativa del giornalista. Questo vale soprattutto ed è molto riconosciuto in altri paesi rispetto all'Italia, penso agli Stati Uniti, dove il fotogiornalista è considerato un giornalista dell'immagine, mentre quello che noi chiamiamo giornalista è considerato un giornalista della parola.
Le statistiche dicono che la società legge sempre di meno. In un certo senso l'immagine forse si sta sostituendo alla parola.
Io non credo che la gente legga sempre meno. Io credo che invece l'accesso ad esempio a siti internet gratuiti certo non porti a maggiori vendite dei giornali, questo no, anzi le diminuisce. Se le statistiche dipendono da quello, io però non leggo questo al fatto che la gente legga di meno. Resta il fatto che comunque la fotografia offre una informazione diversa rispetto a ciò che offre la parola. Se parliamo di statistiche, se parliamo di atti giudiziari, se parliamo di notizie, molto spesso la parola ha un primato rispetto all'immagine. L'immagine però ci può dare informazioni in merito a fatti, eventi. Ti faccio un esempio, non so, Haiti, il disastro di Haiti, così come tanti altri disastri, sono raccontati molto meglio da belle fotografie significative, esemplificative, che non da mille parole. Questo lo si dice spesso e penso che tutti lo capiscano. Un'immagine a volte dice molto di più di un articolo scritto. Ciò non toglie che la fotografia non è che racconta la realtà esattamente così com'è. La fotografia racconta spesso realtà parziali, racconta il punto di vista del fotografo molto spesso, e quindi sai, bisogna stare attenti a cercare di raccontare il mondo solo attraverso la fotografia, perché rischi di raccontare una realtà parziale o comunque filtrata dall'occhio del fotografo, in questo senso.
Oggi molto è stato visto, è forse più difficile trovare quella persona, quella storia diversa rispetto alla normalità. Una volta gran parte del mondo era sconosciuto, c'erano gli inviati che praticamente erano gli occhi del resto del mondo. Adesso forse la cosa si complica di più.
Dipende cos'è la normalità, cosa intendiamo per normalità. I giornali ci raccontano la normalità di un luogo, la normalità dell'Afghanistan, la normalità di Gaza. No. Il problema è che molto spesso, recandoci in questi luoghi con occhi diversi rispetto a quelli del classico inviato di un giornale, ci accorgiamo che la realtà è un'altra cosa. A Gaza la realtà non è soltanto gente che soffre, ma è anche gente che, certamente la situazione politica è drammatica a Gaza, e cito Gaza perché sono stato recentemente, ma la normalità è fatta di persone che cercano di vivere normalmente, che vanno al ristorante, che vanno al Luna Park, che cercano di divertirsi, che portano fuori la famiglia. Quindi cos'è la normalità? La normalità è quello che ci raccontano i giornali, cercando molto spesso la notizia che fa clamore, scalpore, oppure è invece cercare di raccontare ciò che tu vedi veramente coi tuoi occhi in un luogo. A volte basta anche questo. Recarsi in un luogo e raccontare quello che vedi veramente, ti accorgi che spesso non corrisponde a ciò che è scritto sui giornali.
E abbiamo ascoltato così in chiusura le parole di Alessandro Gandolfi, fotografo dell'agenzia Parallelo Zero. L'indirizzo internet, ce la faccio, parallelozero.it. Tra l'altro ricordo che Gandolfi ha vinto il National Geographic Magazine Best Edit Award. Il servizio di Gandolfi era proprio sul sito archeologico di Hierapolis, dove appunto la tradizione vuole che sia sepolto l'apostolo Filippo. Quindi per saperne di più, parallelozero.it. Ringrazio ovviamente lo staff tecnico e di regia, ringrazio i nostri ospiti e così chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia.